e così vi saluto per bene, attivo la nostra registrazione e ovviamente ecco qui recupero l'ultima diapositiva che avevamo condiviso insieme, ma prima ovviamente vi auguro un buon pomeriggio. Concludo ecco questa parte ovviamente di progettazione e spero che questo possa essere l'esempio di quello che vi dicevo all'inizio, ecco, di che cosa considero da un punto di vista farmaceutico un disegno che può esserci utile per valutare un candidato farmaco, ovvero sia una rappresentazione realistica della struttura tridimensionale di un oggetto biologicamente interessante da un punto di vista terapeutico. Abbiamo l'esempio, guarda caso, di una particolare chinasi, come vi descrivevo brevemente la volta scorsa insieme, che è proprio in indagine di studio qui nel nostro laboratorio, in collaborazione chiaramente, come potete immaginare, con i colleghi farmaceutici che sono deputati alla sintesi di nuovi ovviamente candidati farmaci e chiaramente ad una serie di colleghi che vanno dal mondo biochimico, comprendete, misure di affinità di questi candidati nei confronti della chinasi di nostro interesse, fino ovviamente all'ambito più medico, dove nel momento in cui dovessimo avere un candidato che presenta quelle caratteristiche di riconoscimento ovviamente ottimali, vengono poi ecco trasferite nella linea ideale di sviluppo di un candidato ad una fase per esempio preclinica, quindi abbiamo collaborazioni nell'ambito preclinico dove modelli animali che esprimono, che manifestano ovviamente attraverso l'artificio di induzione alcune patologie, in questo caso neurodegenerative, che sono poi la ragione fondamentale ecco del nostro studio, vengono poi ad essere testati i candidati che in un qualche modo noi progettiamo. La differenza sta proprio qui, colleghi cari, invece di provare casualmente tra tutti i composti chimici che uno potrebbe o già avere nel proprio laboratorio o acquisire ovviamente tra i possibili venditori, vendors come vanno di moda chiamarli in questo momento, oppure sintetizzare, passatemi, non voglio dire a caso, ma con il solo buon senso chimico, senza avere la possibilità di stabilire se quel buon senso troverà poi un supporto oppure no, questa fase progettuale, ecco, se ben integrata, è estremamente preziosa per ridurre il numero di tentativi, vi ricordate quel 10.001 che inquieta ancora oggi l'industria farmaceutica, e se questo fosse davvero funzionante, i costi, perché vuol dire che una parte rilevante di quei fallimenti previsti dal regolamento verrebbero in qualche modo evitati grazie ovviamente a questo studio preliminare. Ora, questa rappresentazione che avevo ovviamente condiviso con voi è per noi veramente il punto di partenza progettuale, perché come vi dicevo sono due gli elementi che noi andremo a considerare e vi faccio un piccolissimo esempio visivo tra pochi secondi. Essere complementari alla cavità di riconoscimento dove il riconoscimento dovrebbe avvenire, e l'esempio che abbiamo fatto insieme ecco con andando ad analizzare ovviamente il complemento di occupazione dell'ATP penso che si spieghi da solo, ragazzi, e dall'altra parte, ditemi se vi torna, il complemento di quelle proprietà che qui vengono rappresentate come proprietà di distribuzione della carica, semplificando delta più delta meno, che ognuno di voi immagina essere l'elemento attraverso la quale si scandiscono un po' tutte le interazioni chimiche, il legame ionico, il legame dipolo-dipolo, il legame di idrogeno, l'interazione idrofobica. Se ci pensate, tutte queste interazioni possono essere tradotte da un punto di vista meccanicistico con ovviamente la possibilità di avere una distribuzione di carica tra ovviamente i legami che formano i nostri oggetti. Non vi stupirà che quello che andremo ad inseguire, ma questo penso che la logica, ecco, anche colorimetrica vi aiuti tantissimo, di inseguire ovviamente il complemento coulombiano, laddove avrò una densità di carica negativa, dall'altra parte mi aspetto una densità di carica positiva, e viceversa. Quindi ecco che il lavoro che andremo ovviamente mano a mano a svolgere da un punto di vista progettuale è esattamente questo, stabilire a priori, e vi faccio ecco adesso un semplice esempio, questo ecco, immaginate di avere questa serie di composti chimici, ve ne riporto alcuni che sono realmente alcuni composti posso dirvi, vi stupisce se io qui ve ne faccio vedere una decina? E noi solitamente nel nostro laboratorio, nell'arco di, posso dirvi ragazzi, pochi giorni, ne analizziamo milioni? Perché l'operazione che stiamo facendo è un'operazione virtuale. Nel momento in cui avete il buon disegno, tutto quello che stiamo in qualche modo dicendo per un composto, io lo posso iterare per il secondo, per il terzo, per il milionesimo. Ora, con un supporto informatico di un certo tipo, tipo quello che abbiamo qui nel sottoscala, ragazzi, quindi non c'è neanche bisogno di una potenza di calcolo tipo quella che esiste ovviamente nelle grandi multinazionali farmaceutiche, ma anche in un laboratorio di piccole e medie dimensioni come il nostro, credetemi che nel giro di una settimana lavorativa noi riusciamo a analizzare, non sto scherzando, circa più di 1 milione di composti. Quindi fare esattamente questa operazione che cerco di introdurvi concettualmente, prendendo come esempio una decina, una manciata di questi. E l'idea è esattamente questa: potremmo stabilire quali tra questi possibili composti, immaginate che io li debba ordinare, in questo caso ovviamente li ho a disposizione nella mia, come si dice, chemoteca, nel laboratorio ho già a disposizione, 1500 composti, è realistico nel nostro dipartimento aver sintetizzato in tutti questi anni quasi 2000 composti chimici, e dire vabbè, ma vediamo se ce n'è qualcuno che potrebbe adattarsi. Sapete che adesso va molto di moda il riposizionamento, no, di farmaci su bersagli molecolari. Pensate su Covid, no, da quello della prostata, quello per, no, se ci pensate, l'eparina, e poi aiutatemi a ricordare alcuni antinfiammatori, e insomma ne avete, ecco, un esempio bellissimo. Riposizionare farmaci che ovviamente sono stati inizialmente suggeriti per un'indicazione terapeutica, ecco, e che magari avevano n collateralità, ragazzi, n effetti collaterali, prendere uno di questi effetti collaterali e trasformarlo in uno terapeutico nel momento in cui, ecco, ci siano evidenze che quella collateralità nella prima indicazione terapeutica possa diventare un'indicazione terapeutica e non più una collateralità. E succede, quello che stiamo osservando per Covid, ragazzi, è esattamente una situazione di questo genere. Ora, immaginate di prendere quindi, ecco, una serie di strutture chimiche già a nostra disposizione e porci esattamente questa domanda: ce n'è qualcuna tra queste che potrebbe riconoscere il bersaglio molecolare di mio interesse e di conseguenza stabilire una sorta di gerarchia? Quali tra queste varrebbe la pena provare per primo, sintetizzare per primo, acquistare per primo, portare dal biochimico piuttosto che dal farmacologo per prime, ecco, rispetto alle altre? Ecco, questa è la logica con cui ovviamente procediamo solitamente, ecco, nel momento in cui dobbiamo risolvere un problema di questo genere, oggi nell'ambito ovviamente della candidatura di un composto chimico nel, ovviamente, progresso ovviamente di sviluppo di un farmaco. E ditemi se vi torna, vi faccio vedere esattamente. Allora, torno un attimo qui, chiaro, no, ragazzi? Torno un attimo qui. Qui c'è una serie di strutture chimiche, ma posso riproporvere in questo modo? Cogliete? Avete immediatamente dentro di voi la sensazione di Ikea? Immediatamente. È chiaro che se voi le guardate così e pensate al fatto che questi volumi devono essere complemento del volume della cavità di riconoscimento, io penso che anche a pelle, riconosciate che ci siano alcuni di questi. Poi ovviamente c'è una parte informatica, no, che ci aiuta a fare questa operazione, ma ragazzi, voglio dire, sono operazioni oramai per noi assolutamente semplici da realizzare anche in un ambito farmaceutico. Posso farvi l'esempio a voi più caro, che ovviamente non potevo fare quando io avevo la vostra età, quella che va molto di moda chiamare self parking car, macchina che si parcheggia da sola. Ok, ragazzi, ci sono una serie di regole, dato ovviamente un spazio di parcheggio, affinché, quindi una serie di regole vuol dire che c'è un'algoritmica, c'è ovviamente una serie di, ecco, processi logici e operativi, flowchart, che si traducono poi in un programma, ragazzi, che consentono ad un'autovettura di fare esattamente quello che fareste voi, io malamente, no? Nel momento in cui devo risolvere un problema, ho uno spazio dove devo parcheggiare, ho questa macchina che è fatta così, parcheggio oppure no, e dimmi il numero minimo di manovre che io devo fare per parcheggiarla. Vi torna, ragazzi? Se lo fa un'auto, se lo fa un'auto, pensate che non possa farlo uno di questi oggetti che state osservando, che sono realistici nella loro rappresentazione? Nello spazio di parcheggio dove noi immaginiamo il riconoscimento avvenga, esattamente la stessa algoritmica che si usa oggi per far parcheggiare automaticamente un'auto senza il controllo umano, viene usato per far parcheggiare candidati farmaci nel luogo dove questi devono essere riconosciuti. Vi torna, ragazzi? Poi, ecco, non vi stupirà, vi faccio vedere quest'altra rappresentazione, che sia altrettanto facile nel momento in cui avete parcheggiato, chiaro, devo parcheggiare prima, no? Stabilire il grado di complementarietà di tipo, ovviamente, passatemi, ecco, di distribuzione di carica, ovvero sia quel complemento, no, coulombiano, che uno si immagina essere quella forma di effetto calamita, vi ricordate, che ho descritto la volta scorsa, e che dovrebbe garantire un tempo di permanenza del nostro oggetto all'interno, ovviamente, del farmaco stesso, della cavità di riconoscimento stessa. Ecco che queste due situazioni unite insieme trasformano, ecco, il nostro quotidiano, e vi faccio vedere solamente questo esempio. Questo era l'esempio, ragazzi, che oggi potrei sostituire, mi riprometto sempre di farlo, con le generazioni un po' più nuove, ma sono così legato, no, a questo esempio che facevo quando io ero piccolo, no, ad un'algoritmica che viene chiamata proprio di docking, e lo lascio perché il nome anglosassone che ancora oggi si utilizza in ambito di farmaceutica progettuale va sotto il nome proprio esattamente di attracco, è esattamente la traduzione anglosassone di quello che da un punto di vista diportistico, nautico, è una manovra di attracco. È chiaro che anche per attraccare da un punto di vista nautico ci sono delle regole che ci consentono di farlo, ovviamente, in maniera efficiente, sicura e appropriata. Oggigiorno questo mio esempio, vi dicevo, ecco, perde un po' di significato, perché, come potete immaginare, abbiamo delle algoritmiche così potenti tanto da far avvenire questi processi, e lo si potrebbe fare sicuramente anche con un natante, in maniera automatica attraverso, vi dicevo, l'utilizzo di quelle metodiche di intelligenza artificiale che, analizzate le condizioni al contorno, prendo una decisione sulla base di quello che ho già imparato. E come potete immaginare, così come io solitamente parcheggio, ragazzi, no, un'auto automaticamente, dato ovviamente il posto di parcheggio, oggi noi siamo in grado effettivamente di parcheggiare attraverso queste tecniche di docking molecolare il nostro candidato farmaco all'interno della sua cavità di riconoscimento e, come potete immaginare, una volta che questo è avvenuto, stabilire qual è il grado di complementarietà, ovviamente elettrostatica, per avere un'indicazione di quanto potrebbe essere il suo tempo di residenza. Ora, se questa cosa la facciamo nel mondo virtuale, e come potete immaginare, nel mondo virtuale, ecco, noi non abbiamo la necessità di ovviamente effettuare nessun, ecco, esperimento reale, quindi nessun anche costo reale legato a quell'esperimento. Cogliete, perché per ogni composto chimico il mio intervento era, vi ricordate, di 7 euro per composto, poco, perché tutto quello che in questo momento mi serve per chiudere questa partita, ovviamente in ambito virtuale, è avere il buon disegno della nostra proteina. Quello mi costa tanto, avete capito? Quello costa tanto, avere il buon disegno della proteina. Ma una volta che io ho il buon disegno della proteina, ecco, queste strategie computazionali mi consentono in tempi incredibilmente rapidi, e la rapidità ve l'avevo scandita prima, siamo in grado in una settimana lavorativa di analizzare questi parcheggi nell'ordine ovviamente di milioni per settimana, quindi potete immaginare, ecco, con che velocità. Il problema sta l'accuratezza, ecco, quello che stiamo sviluppando attraverso queste tecniche di apprendimento, come state, no, è di essere in grado di anticipare con estrema accuratezza quello che potrebbe essere l'efficienza del riconoscimento nel mondo reale. Ma lì veramente, ragazzi, devo dire che le algoritmiche e ovviamente le innovazioni anche in ambito scientifico su quelli che sono i meccanismi e i processi di riconoscimento interattivi a livello molecolare stanno progredendo così tanto che anche da un punto di vista predittivo uso questa cosa molto semplice, IKEA, stabilire se ovviamente la mia mensola ci sta oppure no nel muro che ho misurato, capite bene, diventano così accurati anche nel mondo virtuale che molte delle nostre predizioni, anticipazioni, diventano sempre più sostenute poi dal dato sperimentale. Quindi ecco, volevo chiudere con voi, vi dicevo proprio questi, ecco, quest'ultimo aspetto ovviamente della narrazione che abbiamo fatto insieme, per dirvi che appunto oggi ci sono delle tecniche che vanno ancora, ricordano ecco una vecchissima tradizione diportistica di attracco, per poter oggi anticipare quali tra ovviamente un numero molto elevato di composti chimici possano essere in grado di rappresentare il miglior complemento rispetto ovviamente alla forma, al volume, alle proprietà elettrostatiche della cavità di riconoscimento che in un qualche modo ecco caratterizza il nostro bersaglio molecolare. Ragazzi, ecco, con questo ecco sono molto felice, ho chiuso, vi dicevo, in maniera narrativa quello che è più o meno il mio lavoro quotidiano e che rappresenta oggi uno dei tasselli fondamentali nell'anticipare, ecco, nel tentare di anticipare, di dare un suggerimento molto concreto alla candidatura di nuovi farmaci, ovviamente avendo a disposizione e avendo ben chiaro che cosa vuol dire ovviamente progettare in un ambito ovviamente molecolare. Quindi non vi stupirà che in questo momento il buon disegno del bersaglio molecolare, quindi ecco l'importanza oggi della cristallografia, ma per la vostra generazione della criomicroscopia, che addirittura ecco riuscirà a non aver nemmeno più la necessità di avere il cristallo, ecco, rappresenterà, sicuramente sta rappresentando, ma rappresenterà sicuramente per gli anni a futuro, la chiave di volta per ridurre in maniera importante quel rapporto 10.000 a 1 che ancora accompagna oggi ovviamente la candidatura di composti chimici a diventare farmaci. Bene ragazzi, direi che allora anche quest'anno il nostro percorso si può concludere qui, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e se avete bisogno poi di qualunque ulteriore dettaglio o informazione, non necessariamente riguardo ovviamente ecco il breve percorso descrittivo che abbiamo visto insieme, ma anche in futuro per la vostra professione, sapete sempre che potete contare su di me. Vi ringrazio di cuore.
Grazie.
Grazie.